Ora si registrerà la conferenza.
Disagio di chiuso. Una corona. Però guarda cosa fa. Sì, assolutamente. Galeoni qui. Devo dirglielo, questi qua.
Bene, buonasera a tutti.
Buonasera.
Iniziamo il Consiglio Comunale del 1 aprile 2026 alle ore 20:30. Do la parola al segretario per l'appello.
Grazie Sindaco, buonasera a tutti. Mariotti Angela.
Presente.
Del Caro Mattia.
Presente.
Per ragazza Alessandra. Presente. Manuela Catino.
Presente.
Bellardone Renzo.
Presente.
Vedon Mauro.
Presente.
Manciola Sgiorgia.
Per il momento assente.
La partita da Novara.
Calandro Massimo.
Presente.
Battù Elisa. Unì Biagio.
Assente, giustificato, ha telefonato che indisposta, forse l'aveva avvisato anche.
Sì, sì.
Angeloro Antonio.
Presente.
Caprioli Alessandro.
Presente.
E Russo Osvaldo. Perfetto.
Bene, grazie segretario. E iniziamo con il primo punto all'ordine del giorno, lettura verbali seduta precedente. A lei.
Sì. Sono i verbali della seduta del 19 di dicembre, dal numero 39 al numero 50. Numero 39, lettura verbale seduta precedente. Numero 40, regolamento sui servizi di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 9,2 lettera G della legge regionale 10 gennaio 2018, numero 1, e successive modifiche e integrazioni e approvazione. Numero 41, definizione delle aree da cedere per residenze, attività terziarie, determinazione del costo di cessione e bilancio di previsione 26. Delibera numero 42, revisione periodica delle partecipazioni ex articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, successive modifiche e ricognizione di partecipazioni posseduta al 31/12/2024. Numero 43, ratifica deliberazione di giunta comunale numero 229 del 26 novembre 2025, all'oggetto variazione numero 18 del bilancio di previsione 25-27, aggiornamento al DUP 2025-2027. Numero 44, approvazione aliquote IMU 2026, delibera numero 45, aliquota addizionale comunale all'IRPEF 2026, delibera numero 46, attribuzione ai gettoni di presenza consiglieri comunali anno 2026, delibera numero 47, ricognizione annuale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. Numero 48, approvazione NADUP 2628, bilancio di previsione 2026-2028 ed allegati. Numero 49, nomina rappresentante di minoranza del Consiglio Comunale in seno alla Commissione Consultiva Comunale per l'Agricoltura e le Foreste. Numero 50, comunicazione sindaco e consiglieri comunali.
Bene, grazie segretario. Ci sono qualche dichiarazione? Quindi passiamo alla votazione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Secondo punto all'ordine del giorno, adesione alla comunità energetica rinnovabile, CER IOS, promossa dall'Associazione di Irrigazione Ovessedia, configurazione dell'Associazione Comunità Energetica Rinnovabile Solar Valley ETS. Lascio la parola all'assessore Manuela che aveva anche un po' seguito gli ultimi incontri.
Beh, allora, di comunità energetica ultimamente se ne è parlato parecchio. Se ne è parlato molto, ma se ne sono realizzate veramente poche, perché poi non è facile far incontrare, diciamo, produttori e consumatori e che formino veramente una comunità energetica. Perché è poi un condominio che si realizza ma deve durare nel tempo e comunque anche se la legge ha cercato di facilitare questo incontro in realtà non è avvenuto così spesso come ci si auspicava. In Italia, diciamo, i casi di comunità energetiche sono veramente... Comunque, in ogni caso, appunto, questa comunità energetica formata da consumatori e produttori ci è stata proposta grazie a un incontro avuto con l'Ovestesia e noi abbiamo aderito volentieri, insomma. E con questa azienda Solar Valley, che è del Cuneese, è praticamente una, se vogliamo, una holding, e attorno ad essa ruotano tante comunità energetiche che fanno capo tutte alla, ad una cabina primaria. Cioè, ognuna di queste comunità energetiche ha una cabina primaria. Santiago, la sua cabina primaria, che sarebbe quella per andare a Carisio, al di là di Corso Sempione, quella è una cabina primaria. E pertanto, grazie, diciamo, all'attività svolta da Ovestesia, hanno diritto anche tutti gli altri comuni che fanno capo a questa cabina primaria, per cui tutti i comuni attorno, San Germano, Prova, Salasco, Alice, Castello, Tonzano, Carisio, insomma. Il problema di questa cabina primaria è che ha bisogno di fare degli ammodernamenti, per cui degli investimenti. Ora come ora non ci si può connettere a questa cabina fin tanto che questi interventi non verranno effettuati. In ogni caso, Enel o Terna. Sì. Comunque, in ogni caso, questa iniziativa a noi ci è sembrata, diciamo, un'occasione per aderire. Poi quando entrerà veramente in funzione, speriamo nel più breve tempo possibile. Non c'è nessun vincolo di investimento. Noi apportiamo i nostri pod, cioè i nostri punti luce. I comuni hanno dei consumi stabili soprattutto nelle fasce d'orario in cui viene prodotta effettivamente l'energia elettrica, per cui la cosa riesce a intrecciarsi favorevolmente. Appunto, nessun investimento obbligatorio, e comunque, volendo, se un domani volessimo realizzare noi un impianto fotovoltaico di 1 megawatt per riuscire a finanziarci noi l'impianto e avere interamente coperta tutta la spesa dell'elettricità tramite la produzione, possiamo tranquillamente farlo, perché appunto non abbiamo nessun vincolo, abbiamo la porta aperta per eventuale, diciamo, uscita. Questo è tutto, diciamo, in linea di massima. Questo è, ed è, secondo me, un'opportunità aderire.
Bene, grazie assessore. Qualche dichiarazione? E quindi direi che passiamo al voto per approvazione. Aspettiamo solo Alessandra, che è andata solo proprio a fare una coppia. E qui c'è anche l'immediata esecutività.
Sì.
Quindi votiamo per approvazione. Unanime.
È stata convincente, bravo.
Grazie.
L'immediata, sì.
L'immediata esecutività. Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la ratifica deliberazione giunta comunale numero 34 dell'11/2/2026 all'oggetto variazione numero 2 al bilancio di previsioni 26-28, aggiornamento DUP 26-28, ai sensi degli articoli 175,4,5 bis, lettera A, e giunta lettera A, e dell'articolo 187, comma 3, 3 quater e 3 quinques del TUEL numero 267-2000 e giunta comunale numero 64 del 18-3-2026 all'oggetto variazione numero 4 al bilancio di previsione 2026-28, aggiornamento DUP 2026-28, ai sensi degli articoli 175,4,5 bis, lettera A, e dell'articolo 187,3, 3 quater e 3 quinques del TUEL numero 267-2000.
Ma basta già così.
Certo, il tutto per andare a dire, e poi passo la parola all'assessore Manuela, per andare a dire il perché è vero, subito all'inizio dell'anno noi abbiamo pensato di fare subito questa variazione di bilancio, e direi poi che ci sono anche stati altri motivi, ma il motivo principale è dovuto al fatto che volevamo partire da subito con la possibilità, prima di tutto, di poter consentire di fare determinate spese, ed avendo poi chiuso, come spiegherà l'assessore Emanuele, il 2025 con questa possibilità, si è riscontrata appunto l'urgenza, prima di tutto, di consentire l'acquisto di un mezzo per quanto riguarda il verde pubblico. E qua devo dire che sul verde pubblico, in questo ultimo anno, con la nuova squadra, occorre dire che c'è stata proprio una svolta importantissima, dovuta proprio al fatto che avere la squadra interna che ha sopperito alla necessità, come era negli ultimi anni, di dover avvalerci di ditte esterne per quanto riguarda soprattutto il verde, ma non solo il verde, perché anche da un punto di vista di piccoli lavori li abbiamo fatti in autonomia. È logico che per seguire il verde, come è stato fatto in questi ultimi mesi, occorreva avere gli strumenti giusti, e gli strumenti giusti vuol dire anche rinnovare il parco dei mezzi, parliamo di trattori, parliamo di possibilità di poter tagliare le siepi ad una certa altezza, tutte cose che non riuscivamo a fare, o soprattutto magari si facevano senza sicurezza. E anche questo noi ci teniamo invece che i nostri dipendenti lavorino in sicurezza. Quindi importante aver fatto questo acquisto di questo mezzo. Dopodiché avevamo altre necessità, che quelle invece si sono formalizzate in dicembre, quando ormai non c'era più possibilità di poter fare variazioni. Una è per quanto riguarda il risultato positivo del bando dei distretti del commercio, che ha presupposto però già da subito un
cofinanziamento,
una parte del progetto, abbiamo dovuto un anticipo, mi veniva, e quindi ci siamo subito occupati di poter partire proprio poi in tempo con tutti, e poi avremo modo in seguito di parlare anche di questo bando. E l'altro bando, che anche quello ce lo siamo aggiudicato, è stato quello delle risorse in comune. Ecco, è un bando che ha dato la possibilità di poter ottenere più di 30.000 euro, 38. Esattamente direi 32. Devo dire, guardo la dottoressa Vizia, ma non è piaggeria, è sicuramente il fatto che lei su questo bando ci ha lavorato praticamente in autonomia completa, e quello ha fatto sì, primo, che ci aggiudicassimo quella cifra. Risorse in comune voleva dire cambiare un po' tutti gli arredi all'interno del palazzo comunale. Ecco, devo dire che
strumenti anche.
Arredi e strumenti. Devo dire che guardando in quel momento insieme con Paola, abbiamo avuto modo di vedere davvero che in questi anni avevamo risparmiato al massimo su cose che effettivamente, e parlo in primis, sembra una cosa ridicola, ma le sedie di tutti i dipendenti e quelli destinati al pubblico erano veramente ai minimi termini. Quindi Paola ha fatto un lavoro anche grandioso dal punto di vista che è andata a vedersi tutti gli uffici, ha organizzato anche il cambio delle sedie in questo palazzo, in questa sala del consiglio, che se vogliamo, è prestigiosa da un punto di vista di tavolo. Le nostre sedie le avevamo fatte foderare qualche anno fa, ma le sedie al pubblico effettivamente hanno la loro età. Quindi, cambiato anche quello, inoltre, come dice bene il vice sindaco, anche tutti gli strumenti, ovvero si trattava di dover cambiare i diversi computer presenti qua nel palazzo, compresi anche di portatili, e lei logicamente, come giusto che fosse, si è affidata anche un po' chi ci segue da un punto di vista informatico, e sono andati a verificare tutti quelli più, perché è chiaro che ogni ufficio dice: hai bisogno del computer? Sì, io ho bisogno, però in quel caso si è proprio fatto anche un ragionamento sul computer più datati, su quelli che non avevano più velocità di azione di lavoro, e quindi abbiamo anche ottenuto quello. E in ultimo abbiamo notato che il nostro ufficio URP, quello dedicato al protocollo e all'accoglienza dei cittadini, era veramente messo malissimo. Già è una posizione un po' infelice, ma quello è difficile porre rimedio. Però certo è che in quel caso l'abbiamo organizzato bene, e a breve ci saranno dei mobili tutti uguali, con una loro sintonia, con tutta una cosa che sembrava il minimo, però lì sotto, se voi andate a vedere oggi o domani, è veramente una cosa un po' imbarazzante. Quindi anche quello è stato veramente la manna dal cielo, perché se si devono spendere, si cerca sempre di non spendere all'interno, perché è chiaro che a Sant'Iatese il fatto che qui ci debbano essere delle sedie più o meno in grazia di Dio, poco importa, però in quel caso siamo riusciti ad ottenere quello. Ma anche quello bisognava partire molto velocemente, perché si trattava entro febbraio di fare tutto questo ragionamento, questo lavoro, e quindi ecco perché il motivo, diciamo, di questa variazione fatta all'inizio dell'anno. Do la parola alla
assessore. Certo. Su questo. Ne approfitto per dire che parte di questi fondi sono stati utilizzati anche per acquistare due schermi da 75, lo schermo da 75 pollici.
Detto,
sembra che dobbiamo fare il cinema, no?
No, ma perché non funziona.
La tele non funziona più, ma soprattutto abbiamo dotato di un dispositivo l'ufficio tecnico, ma non solo, per le diverse conferenze dei servizi, piuttosto che questi collegamenti che ormai sappiamo sono sempre più frequenti. Certo. Inoltre, quello abbiamo poi aggiunto noi, una piccola parte di fondi comunali, anche della strumentazione adeguata per poi avere lo streaming all'interno del Consiglio Comunale, in modo che un cittadino poi da casa si può tranquillamente collegare con la pagina Facebook del Comune e seguire il Consiglio Comunale da casa. Ecco. Una cosa che voglio dire è sicuramente meritoria sia dal punto di vista di trasparenza, ma poi anche proprio per gli uffici stessi, per poter effettuare queste conferenze, commissioni edilizie, piuttosto che altro, In condizioni migliori. Ecco, ne approfitto anche per dire, come questo può essere più specifica la consigliera Batù, che dal punto di vista sempre un po' più tecnologico abbiamo da poco cambiato tutta la questione delle centraline del telefono, ma non solo, che anche qui c'era qualche problemino proprio per i cittadini che chiamavano. Abbiamo un po' rivisto tutto, legato poi anche alla linea internet e quant'altro. Quindi abbiamo efficientato sia il comune, ma ripeto, consigliera Battù, entrare nel dettaglio, ma anche le scuole.
Sì, esatto, grazie vice sindaco. In particolare nel palazzo comunale abbiamo dotato proprio di una fibra punto punto, che non è la classica tecnologia che abbiamo anche a casa, per cui c'è una parte di fibra, ma soprattutto l'ultimo miglio di solito è in rame, quindi non c'è effettivamente l'efficienza reale. In questo caso è stato chiesto proprio un cavo fisico, per spiegarla in molto semplice, che della cabina telefonica arrivasse in comune, garantendo chiaramente delle prestazioni migliori, anche perché negli anni precedenti tutti i sistemi del comune, tutti i sistemi che usano, gli applicativi che usano i nostri uffici, sono stati passati necessariamente in cloud, quindi esternamente. Quindi la necessità di avere una connettività performante era fondamentale, e in questa logica abbiamo cercato di razionalizzare anche i costi, ovviamente, di Ponia, e rinnovare anche la parte del centralino, che era, penso, veramente tantissimi anni che era stata dimenticata.
Grazie. E do la parola all'assessore Emanuele. Lui è dedicato ai numeri e
certo,
darà i numeri.
Però lasciamo sempre quella parte. Sindaco, una cosa volevo ancora aggiungere a favore degli operai.
Sì.
Perché oltre diciamo, a fare internamente molti lavori che prima avevano dato all'esterno e la cura che hanno verso i mezzi che noi diamo a disposizione. Perché molta manutenzione, finito diciamo l'utilizzo del tagliaerba, del trattorino, cosa, no? Hanno molta attenzione a pulirlo, a tenerlo in ordine,
Ma la
e
stessa
questo
pulizia
dà.
dei mezzi, proprio degli autocarri e motocarri,
Sì,
continuamente, a fine lavoro loro. Eh sì, è vero, è vero.
per cui, beh, allora, passiamo alle due variazioni che prima abbiamo passato in giunta e adesso proponiamo in approvazione al Consiglio. La prima variazione, quella più semplice, è la numero 4. Si tratta praticamente di prendere, cioè di variare il bilancio per far sì che i contratti che sono stati siglati dal governo e perciò l'aumento salariale che c'è stato grazie a questi contratti, abbiamo fatto la delibera di giunta per poter immediatamente rendere, cioè, pagare gli stipendi aggiornati ai dipendenti. Con questa variazione, già nel mese di febbraio, mi sembra, sì, è vero, Daniela, hanno ricevuto subito l'aumento salariale con tutti gli arretrati. Una variazione da 200.000 euro, perché comunque quei 2 anni più i 2 mesi 2026 faceva all'incirca quella cifra lì. E quella è la variazione più semplice, mentre l'altra variazione più corposa, soprattutto come numeri di capitoli toccati, appunto ha consentito di utilizzare i risparmi del PNRR, quelli della cosiddetta digitalizzazione, per 119.000 euro, utilizzati per acquistare mezzo verde pubblico di 51.000 euro. Questo trattorino è stato acquistato con tutto accessoriato per poter tagliare siepe, poter fare tutti gli interventi necessari senza più doversi diciamo, rivolgersi all'esterno. Poi abbiamo creato dei capitoli per il rimborso assicurativo dovuto al danno che abbiamo avuto alla Collodi e alla biblioteca, danno assicurativo per l'evento atmosferico del 24 settembre, quando c'è stato quel grosso temporale. Alcune pompe nella Collodi sono saltate, è saltato anche il bruciatore alla biblioteca. Ci è stato rimborsato il danno, pertanto abbiamo creato i capitoli, però era giusto portarlo alla conoscenza. Abbiamo finanziato il capitolo degli incarichi professionali per 23.000 euro, questo anche, diciamo, in prospettiva dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione che quando approveremo il consuntivo negli anni successivi poter diciamo, realizzare questi progetti. Il distretto del commercio, come diceva il sindaco, in totale abbiamo avuto un finanziamento di 230.000 euro, di cui 200.000 euro sono finanziati dalla regione, 30.000 a nostro carico, il nostro intervento. Poi ci sono, vabbè, altri piccoli capitoli, il capitolo risorse in comune di 32.000 euro che abbiamo detto prima, poi abbiamo creato altri 2 capitoli da 30.000 euro, 30.000 euro in entrata e uscita per i servizi cimiteriali. Cosa vuol dire? Che abbiamo iniziato l'estumerazione al cimitero per poter, diciamo,
Recuperare
avere
posto.
spazio, recuperare nuovi loculi, e abbiamo dato avviso alle famiglie per tutti quei, diciamo, oramai decessi avvenuti molti anni fa.
Su cui soprattutto è stato di abbandono.
Sì, se qualcuno è ancora interessato può rinnovare, altrimenti diciamo, vengono estumulati. Bene. Direi che ecco, questa corposa variazione che è stata d'urgenza soprattutto per il trattorino, commercio e risorse in comune. Bene, insomma, portiamo in approvazione se non ci sono interventi.
Grazie, Assessore. Ci sono degli interventi? Nulla, quindi passiamo alla votazione. Che è favorevole? Contrari? Votiamo l'immediata esecutività. Bene.
Se ne frega. Vale.
Passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, approvazione rendiconto esercizio 2025. E qui invece ti passo subito la parola, Assessore, e faccio poi le considerazioni in seguito, altrimenti tutte le volte dici, beh, però dite tutte voi, c'hai ragione, e quindi faccio poi un ragionamento dopo.
Grazie, signor Sindaco. Allora, questa sera portiamo in approvazione il bilancio consuntivo, cioè quel bilancio che insomma tira le somme di entrate e uscite di tutto un anno. Entrate e uscite, le spese entrate effettivamente sostenute dal Comune. È appunto annuale, deve essere approvato entro il 30 aprile, prima viene passato in giunta e dopodiché è portato in consiglio. Quest'anno diciamo, lo approviamo quasi subito, appena l'abbiamo preparato, giusto il tempo necessario per depositarlo, e lo portiamo subito in approvazione proprio per utilizzare immediatamente l'avanzo di amministrazione che abbiamo. Prima di diciamo entrare nel merito, però volevo diciamo, portare a conoscenza del Consiglio Comunale la novità contabile che abbiamo avuto quest'anno, ma che andrà probabilmente in vigore già nel 2027, ma speriamo in un rinvio. E comunque questa novità ha affiancato questo resoconto. Si tratta della nuova contabilità actual. Detto così è un termine inglese che anche bruttino da pronunciare, però vuol dire praticamente che questo, cioè ogni manifestazione contabile viene immediatamente registrata, sommata. Ecco, l'accrual sarebbe il significato di sommare quello che è capitato, diciamo, e questo quello che capita nel campo finanziario. Però andiamo al punto del problema. Il sistema accrual vuol dire passare da una contabilità di entrate e uscite molto semplice ad una contabilità di partita doppia, con tutti i problemi che ne conseguono, perché la partita doppia prevede uno stato patrimoniale con un attivo e un passivo e un conto economico, un profitto e perdite con dare e avere, costi e ricavi e soprattutto un utile o una perdita di esercizio, non parleremo più di avanzi di amministrazione. Mentre prima era quasi assodato che dovesse esserci un avanzo di amministrazione, perché tu non potevi sforare i capitoli in uscita, semmai se avevi previsto malamente i capitoli in entrata, l'anno dopo dovevi fare la maniera per recuperare. Perciò era difficile avere un disavanzo se non proprio ti impegnavi. Ecco. Ora invece siamo sicuri che il 95% dei bilanci degli enti locali, comuni di Santiago compreso, saranno tutti in disavanzo. Tutti. Perché il bilancio composto da uno stato patrimoniale dove ci sono dei valori di immobili e dove devi creare dei fondi ammortamenti su questi valori di immobile, capite benissimo, è una novità, è una cosa che non avveniva prima, ma è una voce di costo. E qui, diciamo, bisogna iniziare a cambiare filosofia. Bisogna iniziare a dare un valore a questi immobili. E io mi chiedo come fare a valutare il municipio. Che valore possiamo dare? 100.000 euro, 1 milione, 2 milioni? Ma anche dovessimo dire 1 milione. E noi calcoliamo il 3% su quel milione, sono 30.000 euro. 30.000 euro che noi dobbiamo andare a togliere dalle entrate. Nel passato Consiglio Comunale ho parlato che noi abbiamo 18 immobili, ma se ci aggiungiamo il valore delle strade, il valore del Durandi, il valore di tutto il verde che abbiamo in giro e gli altri parchi.
Sono 40 giornate di verde abbiamo.
Viene fuori una cifra pazzesca. Per cui rischiamo veramente di ogni anno dover ammortizzare dai 300-400 mila euro in su. No, nessun bilancio comunale può permetterci queste cifre. Dovranno dirci come fare, perché sinceramente non è possibile. Perché è stato chiesto di passare dal bilancio entrate e uscite al bilancio stato patrimoniale competente? Perché in tutti i paesi dell'Europa avviene questo. E per poter, diciamo, leggere in unica maniera i bilanci, anche noi ci dobbiamo adeguare. Per cui questo passaggio in partita doppia sarà veramente una, diciamo, molto impegnativo per gli uffici. Adesso io ho contato solamente i fondi di ammortamento, ma voi prendete un semplice pagamento di un'assicurazione di un'auto. L'ufficio deve sapere che se viene pagato in aprile questo premio, i primi 8 mesi dell'anno saranno a carico del 2026, ma 4 bisognerà rimandarle attraverso un riconto attivo al 2027, per cui le complicazioni saranno notevoli. Torniamo al nostro bilancio. Allora, come avevo detto precedentemente, questo bilancio diciamo subirà corpose variazioni di bilancio, soprattutto per 3 motivi. Primo, perché a dicembre abbiamo venduto un lotto PIP, per cui il beneficio ricade sul 2026 e noi lo portiamo subito in consiglio comunale per poter utilizzare per i progetti che abbiamo in mente e che portiamo in variazione. Abbiamo avuto, ecco, passiamo all'avanzo di amministrazione subito. Abbiamo avuto un avanzo di amministrazione di 854.000 euro, che è un avanzo appunto notevole, dato in gran parte da questa vendita del PIP, dopodiché per circa 200.000 euro da cancellazione di, come si chiamano, non mi viene, gestione dei residui attivi e passivi, hanno dato un avanzo di 200.000 euro. E circa 260.000 euro invece è stato l'avanzo di amministrazione vero e proprio, grazie soprattutto ad alcune evenienze attive che si sono verificate negli ultimi mesi dell'anno, fra novembre-dicembre. Abbiamo avuto lo sforamento di alcuni capitoli di entrata che normalmente avevamo previsto per 20.000 euro, invece ne sono arrivati 80.000 euro in più. Mi viene in mente, ad esempio, recupero IMU, no, che lo Stato ci mandava ogni anno e non riuscivamo a capire su quali basi ci arrivavano queste 20.000 euro, però era una cosa ormai assodata. Queste volte ne sono arrivate.
Buonasera.
80 in più.
Ciao.
Figuri.
Beh, eri a lavorare, non eri in un posto diverso.
Anche il conferimento che normalmente ci dà IREN ogni trimestre è stato particolarmente corposo. Il contributo del cavato della Ghiaia anche quest'anno è aumentato in maniera diciamo positiva, ma imprevedibile. Tutto questo ha portato ad un avanzo molto consistente. E consistente per noi. Io ho provato a vedere gli altri comuni negli altri anni che tipo di avanzi di amministrazione hanno. E sinceramente ne sono rimasto sorpreso. Sempre, sempre molto più consistente dei nostri. Ho guardato Trino, Crescentino, Gattinara. Noi invece normalmente quando era 180-200 mila euro come quest'anno già eravamo contenti. Ecco.
Poi c'è un motivo però.
Sì, esatto.
C'è un motivo perché cerchiamo sempre
perché
di...
perché abbiamo voglia di fare.
No, certo, certo.
Ma anche perché gli altri comuni non hanno 55 mutui ereditati, non hanno 180 mila euro all'anno da dare a una regione causa un PIL che abbiamo ereditato. E bisogna ricordare tutto.
Certamente, ci sono dei capitoli di spesa che
sono fissi.
Abbiamo 600 mila euro di mutui, fra rate di 600 mila euro e quello che dobbiamo dare alla regione. Certamente, però per carità... Dopodiché tutte le altre spese, ecco, senza scendere nei particolari, si sono mantenute dentro alla previsione normale che avevamo avuto. Ovviamente fra spese di riscaldamento e spese di energia siamo soliti sui 400.000 e si è mantenuto in quei livelli lì. Ecco, speriamo che, perché poi ultimamente c'è stata anche una guerra in più, oltre sommandosi alle guerre precedenti che c'erano in corso, questo come sappiamo ha aumentato la spesa energetica di famiglie, persone meno abbienti ed enti locali compresi, tutto questo potrebbe far ripensare che il bilancio 2026 poi non chiuda come il 2025. Io direi che appunto come chiusura dei conti, non ci sono poi state grosse diversità dei precedenti anni. L'avanzo di amministrazione è corposo e finalmente possiamo restituire ai cittadini tutto quello che era stato prima tolto grazie a, diciamo, alle spese sul PIB effettuate.
Grazie assessore. Sì, allora direi che c'è una cosa assolutamente, ci sono due o tre cose da aggiungere rispetto a quanto dice l'assessore, che logicamente lui fa il conto di questo 2025, che è stato per tutti noi, e lo ammettiamo, un anno un po' di sofferenza, perché effettivamente le entrate non riuscivano a coprirci le spese correnti, che sappiamo essere quelle in cui un bilancio comunale soffre di più, e nel contempo, nemmeno per quanto riguarda gli investimenti, non avevamo granché. E il che cosa succede? Per chi amministra si fatica, perché si vorrebbe poter fare quelle cose che il cittadino chiede, e noi con tanti progetti in campo e tante idee in testa non riuscivamo e non siamo riusciti a realizzare moltissimo. Abbiamo fatto cose e ricordiamocele perché è giusto ricordarle, direi il fatto del nido, i lavori sono, si sono chiusi diciamo col 2025, adesso si tratterà nel 2026 di completarlo con gli arredi, ma certo è che ci darà la possibilità a settembre di poter avere quei 20 posti in più, sapendo che c'è comunque un numero non indifferente di persone in lista d'attesa. Quindi già quello, una risposta ai sandiatesi, quella del nido, io ritengo che sia davvero una di quelle necessità primarie su cui un'amministrazione deve fondarsi. Dopodiché penso alle solite manutenzioni che abbiamo fatto, perché comunque ci sono state delle asfaltature, sono sempre, è vero, andare a rilevare che cosa è più è messo male. Certo, la nostra idea sarebbe di poter vedere una situazione più rosea per quanto riguarda gli asfalti, però anche su quello abbiamo lavorato. Ricordiamoci anche che lo spazio eventi ha potuto essere diciamo riempito nella parola vera, ovvero tutte quelle serie di cose che mancavano, erano una scatola vuota e l'abbiamo riempita a partire dall'americana, a partire da tutto il sistema del fonico, diciamo anche una serie di altre suppellette o arredi che mancavano. Ci manca sempre la cucina, ma sarà l'obiettivo del 2026. Quindi anche in quel caso ricordiamo anche che abbiamo curato tutta la parte esterna, quindi l'asfaltatura, perché effettivamente in quel caso non era molto decoroso e l'abbiamo, anche in quello siamo intervenuti. Siamo anche intervenuti anche lì con l'auditorium, perché anche l'auditorium in questo momento stanno proprio sugli ultimi giorni di lavori per quanto riguarda la messa a terra del riscaldamento, e quindi ci sarà questo riscaldamento, forse come avevamo già detto, fatto in maniera anche molto intelligente, perché viene fatto a zone, questo riscaldamento verrà ricoperto da una pavimentazione in legno, però questo riscaldamento darà la possibilità di poter avere un minimo di gradazione. Non pensiamo che in quel luogo si possa davvero pensare di poterlo riscaldare a temperatura delle nostre, perché? Perché è talmente alto e talmente grande, vasto, che sarà difficile. Però il fatto già di poter avere i 18-19 gradi e oltretutto di poterlo suddividere a secondo le persone che lo riempiranno, questo davvero ci dà una buona garanzia. Dopodiché abbiamo implementato con anche tutti i pannelli fonoassorbenti, quindi anche poi lo vedrete messi anche in un modo, perché chiaramente abbiamo dovuto rispettare i dettami della soprintendenza, e quindi sono posizionati al muro dello stesso gradazione di colore dell'edificio, dell'interno dell'edificio, e la vista, cioè è veramente l'occhio viene appagato davvero da quell'interno di questo luogo, di questo edificio, che è un po' davvero rimane nel cuore dei sandiatesi. Penso anche ai vari parchi giochi di Santià, e anche in questo caso ormai sono tutti stati cambiati totalmente, quindi anche quello è stato un lavoro, è stata un'opera che si ricollega al 2025. Ha ragione quando l'assessore dice l'avanzo poi si è formato a dicembre, e ci siamo un po' mangiati le mani, però abbiamo detto va bene, ok, partiamo immediatamente, perché quell'avanzo che si è formato ci aiuterà davvero a far passare questo 2026, io lo devo dire anche con gioia, orgoglio e soddisfazione, perché siccome sarà il mio anno ultimo di amministrazione, il fatto di poter realizzare cose su cui ci avevamo già lavorato parecchio, avevamo sognato a volte, e in questo caso questo avanzo ci darà sicuramente la possibilità di poter realizzare diverse cose impensabili l'anno scorso. E faccio anche un ragionamento su quelle entrate appunto realizzate alla fine dell'anno. è vero, non ce l'aspettavamo assolutamente, su qualcosa, soprattutto sulla vendita del PIP, ci avevamo già lavorato mesi precedenti e quindi è stato un po' la ciliegina sulla torta. Anche in quel caso occorre dire che
allora io faccio così, sì, no, posso approfittarne.
Ho un'influenza che non
esatto,
sta.
Esatto, ma posso approfittarne io per dire, sì, dire due o tre cose, che sono queste. Tre dati tecnici e due considerazioni. Primo, questione nido che hai citato precedentemente. Qui dobbiamo davvero ringraziare gli uffici, perché non è scontato che siamo riusciti a portare a casa il progetto Nido, progetto che per fortuna nostra, e spiace anche per altri, avevamo una scadenza che era entro il 30 marzo per il collaudo. Era una scadenza così vicina che ha fatto desistere diversi comuni nel poter partecipare, perché c'era la paura di non riuscire a concludere in tempo. Invece siamo riusciti anche noi fino all'ultimo, perché il collaudo l'abbiamo fatto due o tre giorni fa, però siamo riusciti a rispettare la tempistica. Questo non è scontato, così come non è scontato che questa amministrazione abbia scelto di investire più di 600.000 euro, è vero, grande parte vengono dal fondo PNRR, ma una quota molto importante l'abbiamo messa anche noi per arrivare a questi 20 posti in più, e quindi non è poco. Due, auditorium rispetto al riscaldamento che dicevi. Questo deve essere chiaro fin da subito a tutti, non è stata una scelta esclusivamente nostra. Quindi noi abbiamo provato a capire con la sovrintendenza diverse opzioni, ci hanno imposto questo riscaldamento a pavimento. Quindi secondo me sarà comunque funzionale, ora non per togliersi responsabilità ma per raccontare come stanno giuste le cose, ci hanno imposto questo tipo di riscaldamento. Ultima questione sul polivalente, che proprio in questi giorni forse ne parlavamo un sindaco in ufficio rispetto a qualche vox populi, diciamo così, al polivalente, che è da qualche periodo che sta arrivando un po' il fatto che magari è piccolo, magari non ci stiamo tutti, magari si poteva stare un po' più in là, magari si poteva stare un po' più in qua. Ecco, noi abbiamo ereditato una città che paga all'anno 120.000 euro alla regione Piemonte ancora per il PIP. E ringrazio anche, vedo qui tra il pubblico, Giorgio, che era riuscito ad andare in regione a contrattare questa cosa, perché cioè, da un punto in bianco noi potevamo saltare. Questo ovviamente stringeva l'avanzo prima che diceva a Gattino, ma la caparbietà appunto dell'assessore Manuela nel cercare di svoltare questo PIP e quindi dare queste risorse alla città deve essere sicuramente premiata e riconosciuta. Dopodiché questo polivalente era la soluzione migliore, lo dico, che potevamo avere date le condizioni in essere. E quindi se tutti insieme possiamo ricordare che fino a 3, 4, 5 anni fa i saggi di danza andavano a Cossato. La cena, il pranzo dei fagioli del carnevale, importantissimo, veniva fatto in un ristorante privato. I saggi delle scuole medie non venivano fatti, i saggi del nido non venivano fatti, le compagnie teatrali andavano a Crescentino e posso andare avanti a raccontare di quanto viene utilizzato questo polivalente ormai settimanalmente per la città e dalla città. Dunque, si poteva fare magari un po' di più, sicuramente, il meglio è il nemico del bene, però sono convinto che abbiamo iniziato a fare bene. E se tutti insieme riusciamo a far passare questo messaggio sulla città, secondo me non è male.
Sì, è assolutamente vero. Direi che la capienza di quel luogo soddisfa quasi tutti gli eventi. Certo, non può soddisfare quei 3 o 4 eventi, quelli più con un pubblico più numeroso, però, come diceva giustamente il vice sindaco, è tutte le settimane costantemente riempito, anzi dobbiamo stare molto attenti per non accavallare gli eventi, perché è veramente utilizzato. Quindi in questi giorni invierò anche una lettera alle associazioni proprio per far tesoro di quel luogo, perché è un luogo di tutti ma deve essere trattato bene da tutti, perché effettivamente vorremmo che quel luogo continuasse a mantenere quei particolari che ha di pulizia, di attenzione, di ecco, che in qualche caso abbiamo notato non esserci abbastanza. Quindi se poi si reclama perché lo spazio eventi non era granché pulito, o se si duplicano le chiavi per poterle avere in qualunque, ecco, ci sono determinate.
Questa cosa è una cosa incredibile, voi non avete idea, c'è qualche associazione che me poi ne siamo a conoscenza, che riescono a entrare senza che noi ce ne accorgiamo, prima o poi magari anche una denuncia dovrà partire.
Ma siccome ci sono delle videosorveglianze, da adesso in avanti staremo molto più attenti a quello, ma proprio nel rispetto dei santi attesi, perché quel luogo è il luogo di tutti, e io devo dire che è veramente diventato il luogo di tutti, senza nessuna appartenenza politica, di idee e di quant'altro, perché viene utilizzato da tutti, giustamente, perché è la nostra casa, però certo occorre davvero che passi voce alle associazioni, che deve essere trattato con la dovuta cura. Direi che avremmo detto tutto e potremmo passare prima di tutto a dare la parola a voi se avete qualche dichiarazione da fare, e altrimenti passiamo con l'approvazione per alzata di mano. Contrari? Ok, votiamo l'immediata esecutività. E passiamo al punto 5 all'ordine del giorno, che è la variazione numero 5 al bilancio di previsione 2026-2028 e l'aggiornamento DUP 2026-2028, aggiornamento piano triennale opere pubbliche. Qua ci dovremmo scatenare su tutte le cose che vorremmo
che
fare.
Abbiamo in mente.
Allora, do la parola all'assessore Manuela per le cifre, che non voglio entrare nel merito, poi parleremo invece dei progetti di quest'anno.
Sì. Allora, come ho detto, con la delibera precedente abbiamo approvato l'avanzo di amministrazione di 854.000 euro, adesso ne utilizziamo subito 600.000. Abbiamo creato 5 capitoli, diciamo, principali, in cui metteremo delle cifre che a noi sembrano logiche e che poi, se eventualmente sono sottofinanziate o finanziate eccessivamente, li sposteremo successivamente, perché chiaramente non abbiamo ancora preventivi dati certi alla mano. Allora, il primo grande capitolo è l'intervento che faremo sul Corso Nuova Italia, finanziato per 350.000 euro, 120.000 euro dal bando del commercio e 230.000 euro dall'avanzo di amministrazione. Poi dedichiamo 135.000 euro alla manutenzione del patrimonio immobiliare, per cui saranno per finanziare sul nuovo asilo nido, interventi sul nuovo asilo nido, sulla casa di riposo, sul Durandi, sull'immobile della farmacia, insomma gli immobili in generale. Secondo me questa è una cifra un po' bassina, che però per iniziare partiamo con questa, non è che dobbiamo iniziarle subito e finirle in un mese, magari.
Due.
Poi abbiamo finanziato la, diciamo, manutenzione parchi e giardini con 95.000 euro, l'area Baudi a Colombo, il parco Durandi e una nuova area Baudi via Tagliamento. La manutenzione delle, straordinaria delle strade, come accennavamo prima, insomma, il nostro manto stradale ha bisogno di essere rinnovato in alcune vie e situazioni, rifatte strisce. Poi dedicheremo ben 40.000 euro a nuove telecamere in città. Il totale di tutte queste opere è 750.000 euro, 120.000 euro dalla regione, 600.000 di avanzo di amministrazione approvato e 30.000 di avanzo di amministrazione. Io ho dato le cifre, adesso lascio al vice sindaco.
Sì, parto io, poi sicuramente il vice sindaco completerà. Corso Nuova Italia, non solo Corso Nuova Italia, perché partiamo da un progetto che coinvolge Piazza Aldo Moro, diciamo l'inizio di Corso Nuova Italia, fino ad arrivare poi a Via Gramsci. Anzi, avremmo intenzione magari prima di condividere con voi il progetto che è stato già presentato anche ai commercianti del Santi Atesi. Commercianti abbiamo appunto con i progettisti illustrato la zona di Corso Nuova Italia, aspettandoci e da parte di chi è intervenuto ci sono già state delle integrazioni, delle richieste di chiarimenti, delle idee anche che ci hanno sottoposto. Quindi vorremmo magari farlo anche con voi, volevamo anche dedicare magari una serata informativa, perché effettivamente è un'opera che coinvolgerà prima di tutto proprio un po' tutto il centro e necessita assolutamente di consigli. I progettisti hanno chiarito il fatto che tutta questa rivoluzione, perché è una riqualificazione di tutto Corso Nuova Italia, verrà all'inizio provata in maniera anche un po' provvisoria e temporanea per vedere se poi tutto gira. Ho sentito qualche voce di qualche commerciante, apertamente con me non hanno parlato, ma ho sentito qualche voce che l'idea sarebbe vogliono richiudere il corso. Non è assolutamente la nostra idea, la volevo condividere con voi, perché invece è un modo per cercare di far transitare le auto e i pedoni in maniera sicura per entrambi. Adesso non lo è, nessuno può smentirmi su quel fatto, ovvero le macchine, una volta che avranno la loro giusta misura per transitare su Corso Nuova Italia, logicamente transiteranno a 30 all'ora, perché non si può fare in un modo diverso, e ci sarà modo prima di tutto di avere i parcheggi segnalati. Non ci saranno strisce perché è una pavimentazione che non lo consente, ma ci saranno dei veri segnali di parcheggio, ci saranno delle isole sopralzate che daranno la possibilità di accogliere panchine e fiori, e ci sarà il pedone che transita sul corso in maniera divisa rispetto al tragitto delle auto. Auto e bici insieme, perché sappiamo che Corso Nuova Italia manterrà lo stesso senso di marcia, e sappiamo anche che ci sarà anche una collaborazione con i 4 bar che esistono su Corso Nuova Italia. Andremo incontro a loro per una sorta di dehors che li ricollegherà tutti, ovvero un tipo di dehors che possa andare bene per tutti e che cancellerà il fatto dei grandi vasi che ci sono in questo momento, che in questo caso non sarebbero più consentiti perché sono troppo invasivi. Ci sarà il modo, e l'abbiamo già fatto, abbiamo già avuto un'interlocuzione con loro, e quindi direi che erano tutti positivi. Ci saranno dei tratti in cui il parcheggio sarà inibito, ma poi alla fine il primo tratto, perché l'abbiamo un po' diviso a lotti questo tipo di lavoro, partirà appunto da Piazza Aldo Moro, perché vogliamo creare su Piazza Aldo Moro una sorta di tragitto che consente ai bambini da Corso Nuova Italia arrivare alla Collodi in sicurezza. In questo momento vanno a scuola attraversando la piazza in mezzo al percorso e ai parcheggi delle auto. Ci sarà una ulteriore illuminazione su quella piazza, perché i commercianti ce l'hanno chiesto, perché di sera ritengono di non essere molto sicuri, e quindi andremo a implementare con l'illuminazione, allargando appunto quel marciapiede che, se ricordate, è quello che comprende, che chiude Piazza Aldo Moro, e soprattutto andremo a mettere in sicurezza quella parte che da Piazza Aldo Moro, subito al Bar Giardini, viene sul corso, che c'è questo angolo cieco che ha creato negli anni anche purtroppo incidenti anche gravi.
Quindi, la barriera architettonica sulla Banca Sella.
Certo, ed è vero, anche sulla Banca Sella interverremo per rendere agibile a tutti il marciapiede, che in questo momento è molto alto, con due livelli uno dietro l'altro. Quindi interverremo già subito lì, poi via via su Corso Nuova Italia, perché vi ho parlato di via Gramsci, perché via Gramsci verrà ritenuta in pratica con la possibilità di poter ritornare indietro per le biciclette. Perché dico questo? Perché sappiamo benissimo che le biciclette in questo momento vengono anche contromano, non potranno più farlo perché chiaramente si troveranno con una corsia delle auto talmente limitata che non gli consentirà di poterle incrociare, e poi logicamente sarà un divieto, è un divieto già adesso, ma non viene rispettato. In questo caso le biciclette però avranno modo, in sicurezza, una volta arrivate alla fine di Corso Nuova Italia, di poter girare a sinistra, zona Vigili del Fuoco, tanto per intenderci, e lì ci sarà un inizio di senso unico su via Gramsci, al contrario, quindi logicamente parallela al Corso Nuova Italia, ma al contrario, con una pista ciclabile dedicata, fatta in economia, perché abbiamo pensato che fosse molto importante partire da quella sicurezza di Piazza Aldo Moro che ci ha portato via un po' di soldini. Sarà però tracciata uno spazio per le biciclette, perché in questo momento anche su via Gramsci è decisamente non percorribile dalle biciclette, perché c'è il doppio senso, già le auto incrociandosi fanno fatica, i residenti di via Gramsci, questo ve lo dico perché sono in parecchi a chiederlo, chiedono proprio in quella zona, diciamo, carabinieri e i condomini, chiedono il senso unico perché è diventato una cosa pericolosa per loro. Quindi quello sarà il progetto che logicamente, come diceva l'assessore, inizieremo con questa prima cifra che abbiamo messo disponibile. Dopodiché parlerei anche del recupero delle proprietà comunali. Abbiamo pensato alla tinteggiatura indispensabile al Durandi, perché avevamo pensato agli infissi, ora è arrivato il momento di tinteggiare il Durandi. La farmacia, perché ormai è diventata impresentabile su Corso Nuova Italia, e direi, se potessimo con quella cifra, concludere il lavoro di tinteggiatura delle scuole medie. Poi ci sono i giardini. Lascio però la parola davvero al vice sindaco, altrimenti il parco Durandi avrà qualcosa di molto in più, dedicato davvero alla fascia più giovane.
Grazie sindaco. Posso permettermi di fare anche un passettino indietro solo? No, perché di
integrare.
È sempre importante anche partire dalla storia, secondo me. Questo corso è stato pensato, se uno va a leggere il progetto iniziale con cui era stato finanziato, come un'isola pedonale. Tant'è che la pavimentazione è tutto tranne che adatta per il passaggio delle auto. Infatti lo vedete che purtroppo la manutenzione di questo corso ad oggi è impegnativa, e tant'è che ci sono diverse piastrelle che creano sempre molti problemi. Tant'è che quando era stato fatto all'inizio, il primo tratto, voi vi ricorderete, che dall'inizio di Corso Nuova Italia a Piazza Roma era sempre chiuso, mentre da metà corso in poi invece era aperto. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che con il passaggio delle auto bisognava ripensare qualcosina, ma banalità è, non molto, però ad oggi non ci sono parcheggi per i disabili, quindi sul corso non esistono parcheggi per i disabili, e quindi tra le diverse cose ne verranno istituiti, ma specie in prossimità di una farmacia piuttosto che in altri luoghi sensibili, così come il carico e scarico. Quando è stato fatto questo corso non è mai stato pensato uno spazio per il carico e scarico, e quindi succede, chi frequenta in modo particolare al mattino quando arrivano i corrieri e quant'altro, che a volte tu devi stare fermo di 10 minuti perché
sono in terza fila.
Ahimè, questo succede. Sulle diverse situazioni appunto dei parcheggi, voglio solo dire questo: abbiamo fatto diverse volte, contiamo quante macchine sono parcheggiate. Cosa succede? Che parcheggiando alla bene meglio, tutti, ahimè, tengono, mangiano 20 centimetri qui, mezzo metro di qua, mezzo metro di là. riposizionandoli e dandoli delle postazioni ben definite, io sono convinto che i parcheggi aumenteranno rispetto adesso. Perché dove effettivamente adesso ci possono stare 5 macchine, se ognuno parcheggia un po' come vuole, ahimè le macchine che ci stanno sono 3 o 4, dando anche lo spazio giustamente alle persone con disabilità che oggi non hanno uno spazio, così come il carico-scarico. Questa è una cosa che volevo solo dire sul corso. Per quanto riguarda il senso unico, proprio per in ottica di trasparenza, giusto dire che inizialmente avevamo preso in considerazione tutta la circonvallazione, diciamo una piccola Ivrea, definiamola in questa maniera qua. Ahimè ci sono state delle valutazioni tecniche e concrete che non ci hanno permesso di effettuare ciò, tipo la serie di parcheggi che ci sono davanti all'ospedale che non permettevano l'inserimento di una pista ciclabile in sicurezza, perché era tutta quell'area lì a ridosso. E dall'altra parte c'erano considerazioni che al momento siamo stati sconsigliati nel perseguire, perché secondo noi poteva comunque avere una logica davvero, ripeto, una piccola Ivrea, che tu prendi il treno giusto e vai, però c'erano considerazioni tecniche.
Ricordando che via Gramsci avrà il senso unico fino a semaforo. Esatto. Poi ci sarà il doppio senso per permettere a tutte le persone di uscire da Sandia per andare al lavoro o di arrivare alle scuole, alla scuola Pellico, senza dover fare giri diversi.
Gli unici che penso che non saranno contenti del senso unico in via Gramsci sono i riparatori negli specchietti delle auto, perché effettivamente qui c'è cioè qui la polizia locale, dottoressa Cocco, non sapevo come dire, che le segnalazioni sono numerose, ahimè, di specchietti, che quando le macchine si incrociano, perché le dimensioni delle macchine sono sempre più aumentate, e ahimè, le dimensioni delle strade sono sempre le stesse, e quindi se una macchina prima occupava un metro, adesso ne occupa 3, solo per alcune precisazioni. Rispetto agli edifici detto il sindaco, mentre rispetto al parco giochi,
parco
Durandi. No, sbaglio di... No, pensavo fosse consigliere Russo, chiedo scusa. No, scusa, sbaglio. Parco giochi, parco Jacopo Durandi, quindi il sindaco ha detto giustamente che l'anno scorso ci siamo dedicati a tutti i parchi e giardini della zona più periferica della città. Quest'anno era essenziale dedicarsi al parco. Cosa succede? Il parco avevamo una situazione molto complicata di sicurezza per i bambini stessi per quanto riguarda il giocone principale, il castello molto grande. Quello ad oggi non è che non è sicuro, però noi riceviamo puntualmente delle tabelle da parte delle ditte specializzate per dirci le condizioni di stabilità, in modo particolare per quel gioco che va su fino a 6 metri, e abbiamo questi report che ci dicono che, ahimè, essendo in legno, la situazione è sempre più in degrado. E quindi abbiamo pensato di intervenire magari anche un anno o due in anticipo, ma la sicurezza dei bimbi sul gioco la mettiamo sempre in prima fila. Quindi quel gioco verrà sicuramente tolto e ne verrà rimesso un altro delle stesse dimensioni. Questo per un investimento di 25-26 mila euro, perché questi giochi hanno questioni di certificazioni piuttosto che di sicurezza, piuttosto anche proprio di materiali, perché abbiamo scelto un tipo di materiale non come il legno che andrà ovviamente degradarsi nel tempo, ma con dei materiali adatti, acciaio piuttosto che altro, che hanno sicurezza per i bimbi, ma nello stesso momento la manutenzione è molto minore. Così come diversi genitori ci segnalano giustamente che l'area centrale, dove ci sono le altalene piuttosto che i piccoli scivoli, è totalmente al sole. E questa cosa, specie nel periodo estivo, fa molto più caldo, resistere lì sotto non è semplice. E quindi andremo a mettere una sorta di, definiamole tensostrutture, ma sbagliato, delle tende, due tende grosse che aiuteranno a ripararsi dal sole durante i periodi più caldi. Ecco. L'altra cosa che volevo dirvi è rispetto alla manutenzione delle strade. Manutenzione delle strade per 100.000 euro. Diciamoci sempre questo. 100.000 euro sono soldi totali, poi dobbiamo sempre aggiungerci l'IVA, la sicurezza, la progettazione, quindi 100.000 euro non è il effettivo poi in opera, ma è il quadro economico totale. Abbiamo già diverse segnalazioni, mi viene in mente ad esempio via Montale, sono venuti qua diversi condomini a segnalarci la situazione di un'area in difficoltà e quindi sicuramente su quale interverremo, così come abbiamo preso le segnalazioni più urgenti che sono arrivate nel tempo dall'ufficio tecnico e piano piano andremo a scalare. Ho citato via Montale perché è l'ultima segnalazione che c'era arrivata, ma sicuramente avremo un fondo un tratto di via Manzoni, piuttosto che anche dopo la via Ospedale c'è un piccolo tratto da risistemare. Ovviamente la città ne ha bisogno di asfaltature, lo dico fin da subito, non interverremo in Piazza Biglia, anche se in questo momento ha qualche difficoltà, perché sta ancora operando il gas e quindi, come è successo esattamente qua in via Gramsci, saranno poi loro coloro che dovranno risistemare il tutto, quindi dobbiamo portare un po' di pazienza lì. E penso di aver detto un po' tutto, sindaco. La nuova area BAU, io come sapete tutti sono un fan e dunque quest'area BAU, cioè quest'area in via Colombo è frequentatissima, tant'è che ci continuano a chiedere giustamente di poter fare anche un'area dall'altra parte della città. Sicuramente sarà un po' più piccolina per questione di spazio, sarà anche data in modo da lasciare una distanza adeguata tra l'area gioco dei bambini e l'area cani, perché siamo tutti consapevoli che noi mettiamo le reti più efficaci che ci sono, sappiamo bene tutto, ma comunque lasciare lo spazio adeguato dal mio punto di vista tra l'area gioco dei bambini e un'area dove ci sono comunque animali liberi, perché la stragrande maggioranza non abbiamo dubbi, però purtroppo poi a volte le tragedie avvengono, quindi è sempre giusto essere premurosi anche in questa situazione. Sarà messa in via Tagliamento, la approfittiamo anche per recuperare un po' quell'area lì, che adesso se uno va a vedere c'è la panchina un po' ondata, c'è l'albero che non è il massimo. Andiamo a recuperare quella zona e diamo una risposta anche ai nostri amici a quattro zampe dall'altra parte della città.
Implementeremo la videosorveglianza.
Gattino, sì. Quest'anno. Ecco, forse questo è giusto da dire. Sulla videosorveglianza, i 40.000 euro di telecamere, ahimè non sono tutte telecamere, una parte non altissima, verrà utilizzata per l'ampliamento del sistema delle telecamere, nel senso che questi software sono fatti in modo che oltre le 38 telecamere tu devi dare un'implementazione del sistema informatico. Non chiedetemi di più, perché comunque so solo che oltre 38 c'è bisogno di mettere un aggiornamento. Quindi parte, questo però è l'ultimo step dell'aggiornamento, quindi poi tu dopo le 38 ne puoi avere 1000 e ne puoi avere 39, e quindi questa è l'ultima spesa. Così come stiamo valutando di riuscire a far ritornare la comunicazione tra le telecamere nostre e la caserma dei carabinieri. Dicendo questo, la caserma dei carabinieri, mi viene in mente questo, sindaco, che quando abbiamo iniziato la progettazione del senso unico di via Gramsci piuttosto che del corso, abbiamo inizialmente avuto delle interlocuzioni con gli organi istituzionali e addetti all'emergenza della città, quindi parliamo di carabinieri, parliamo di persone che addette al soccorso piuttosto che altre situazioni, proprio per far sì che questi cambiamenti siano il più condivisi possibili e abbiano davvero la visione un po' generale. Quindi siamo partiti, ripeto, all'arma dei carabinieri ad esempio per quanto riguarda quel tratto lì, per arrivare ai commercianti, fino a piano piano riuscire a coinvolgere la città tutta, ecco, proprio per non inventarsi nulla.
Grazie vice sindaco, e chiudiamo però, proprio perché il 2026 è questo ultimo anno di nostra amministrazione, sarà anche un ultimo anno che ci trova coinvolti da un punto di vista anagrafico insieme al consigliere Renzo Bellardone. E quindi darò la parola a lui, perché quest'anno sono 10 anni del concorso letterario.
Scusi, che posso approfittare? Prego. Ho dimenticato una cosa importante. No, chiedo scusa, avete detto di anziani, mi è venuto in mente questo. Tra le diverse piccole opere che andiamo a finanziare con questi soldi, ce n'è una che magari è sicuramente minore, ma che solleva la situazione alla casa di riposo. Cos'è? È una pensilina che andremo a istituire dall'inizio della rampa fino all'entrare alla casa di riposo, per far sì che quando avvengono quegli spostamenti per visite piuttosto che altre situazioni, in caso di pioggia, l'ospite della casa di riposo non si trovi totalmente all'intemperie. Magari è una cosa piccolina, però utile, sicuramente è una cosa utile per gli anziani ospiti alla casa di riposo.
Utile, diciamo che dà anche decoro, non solo, adesso brutto pensare all'ultimo viaggio di una persona che è alla casa di riposo, però l'ultimo viaggio alla sotto la pioggia con una pensilina, direi che anche in quel caso porta un decoro. E riprendo e passo la parola a Renzo, perché davvero questo concorso che lui si è inventato, che ha avuto mano a mano sempre più successo, abbiamo intenzione quest'anno di riconoscerlo mettendoci logicamente anche un finanziamento un po' più corposo rispetto agli altri anni in cui lui cercava di fare i salti mortali, di lavorare in completa economia, chiedendo uno all'altro, andando a elemosinare in giro premi e quant'altro. Invece in questo caso vogliamo davvero festeggiare questi 10 anni. E poi più avanti, a novembre, ci sarà un altro evento collegato ai libri, e do la parola a Renzo.
Grazie. Volentieri. Allora, sì, 10 anni di concorso letterario di Jacopo Durante. Scusate se non mi guardo, ma per raffreddore, se vedrà
pure tu.
Lacrima negli occhi.
Ti abbiamo messo la pensilina, Ti mettiamo la pensilina.
Per gli anziani, sì. Stai tranquillo, per una Allora, questo concorso, che era nato un po' così per caso, ha avuto veramente un incremento anno per anno. E se andiamo a vedere quello che succede intorno, territorialmente o anche regionalmente, avere 166 opere presentate credo che sia un successo. Quindi abbiamo 3 sezioni di narrativa, di poesia e, inventate quest'anno, favole. Perché è inventata? Perché le favole possono attirare anche dei giovani, come hanno attirato dei giovani a presentare delle loro opere. Abbiamo anche lavori di gruppo, di studenti, eccetera, che hanno lavorato proprio per presentarci una loro idea di favola, un racconto favolistico. Ecco. Questo lavoro è importante anche dal punto di vista burocratico, amministrativo, e non è, ripeto, le sue parole, non è per piaggeria, quindi bisogna veramente ringraziare gli uffici, in questo caso abbiamo qui Paola Vizio, responsabile, ringrazio lei per tutti, ma ci tengo a nominare il servizio civile, che quest'anno, nella persona di Barbara Boschetti, posso dire che ha fatto veramente, che sta facendo, in questi giorni stiamo mandando ad esempio l'attestato nominativo di partecipazione a tutti i vari partecipanti. Insomma, il lavoro è importante.
Anche di grafica interna, certo.
Sono entrato molto bene dagli uffici e dal servizio civile. La premiazione avverrà nel pomeriggio del 27 giugno e sarà preceduta dall'intervento di Alessandro Barbaglia, che tanto per ricordarlo è un premio Bancarella, è un premio Strega, ecco, che abbiamo avuto per anni nella giuria del concorso, per dire anche grazie ai giurati, che sono importanti. Abbiamo anche un finalista del premio Mondadori in questo momento nella giuria, Franco Di Ferriero, che è insieme a Carbonara, Giorgio Conti, Flavio Lantella e Alessandro Di Matteis, che dovrò rinominare fra un secondo. Comunque, allora, in quel pomeriggio, nel giardino della biblioteca, che per me è un luogo veramente splendido. Siamo a Santiago, una città non enorme, avere a disposizione una biblioteca con un giardino del genere è un'altra ricchezza che abbiamo ereditato, che abbiamo. La sera prima, per annunciare appunto quell'evento, allo spazio eventi ci saranno 2 cabarettisti che io non sapevo proprio chi erano, ma una sera il signor Mattia Beccaro mi dice: perché non fai venire Marco e Mauro? Allora Mauro le dice: no, guarda che sono bravi, vado a interessarmi. Il giorno dopo abbiamo contattato la segreteria, Marco e Mauro, fatto una tournée ad esempio al Fieri, e vengono un po' considerati, è vero, gli eredi, quelli che hanno raccolto l'eredità di Gippo Parassino. Quindi è un evento che riteniamo importante.
Ma Renzo, giusto sottolineare, perché quest'anno hanno organizzato una rassegna teatrale.
Attenzione, attenzione, come è scritto?
A Santiago non si vede un Kansas. Kansas. Noi li abbiamo chiamati chiedendo loro i diritti d'autore per venire a un prezzo ovviamente economico. E no, quindi
comunque
l'hanno fatto.
Ci ha fatto un po' di sconto. A corollario di tutto questo ci sono, non so neanche più se è la dodicesima o quindicesima edizione degli alberi di primavera, e che oltre alle presentazioni di libri che avvengono un po' ovunque, in tutte le biblioteche, in tutti i comuni, si è pensato a qualche due o tre cosette facili, semplici, ma un po' più originali. Una mi dà l'occasione di parlare del Museo Musicale. All'interno, ispirati un po' al romanzo, al film Una notte al museo, faremo un pomeriggio al museo, dove una musicologa racconterà di un compositore vercellese che nessuno conosce, ma che conosceremo in quella data, Carlo Rossaro, ma ne parlerà con musica, con parole, e all'interno comunque di un museo che, o bene o male, pur contando anche lo spartito, il CDO, che siamo ad aver catalogato 1000, anche questo in totale economia, 1700 pezzi, quindi anche se un museo piccolino è interessante. Poi avremo, vado velocissimo, una passeggiata che andrà dalla biblioteca dove si presentano quelle cose fino alle meridiane che abbiamo a stazione privata in via Puccini. E poi niente, abbiamo detto tutto. Diciamo che
vinto il bando, distretti,
il bando del distretto del commercio, eccetera, c'è una parte che sarà dedicata anche alla riqualificazione sempre degli edifici pubblici, quindi i famosi medaglioni che per sicurezza erano stati tolti verranno riposizionati su edifici pubblici, proprio per noi, e forse anche al Palazzo del Capitano, ecco, un paio penso, ecco, perlomeno un paio dei medaglioni che vanno a raccontare tutta la storia di Santiago. Il bando è stato vinto grazie anche qui al lavoro di Alessandro Di Matteis, che è la nostra, oltre che giurata, è anche la manager del commercio.
Perfetto. Bene, grazie. E quindi,
volevo, non è una nota di polemica, è solo, mi dispiace, solo puntualizzare quello che ha detto il vice sindaco Beccaro, che forse non è stato tanto corretto nello spiegare il discorso della pavimentazione passata dell'attuale corso. Non è vero che non era carrabbe, ve lo dico perché io l'ho vissuto in prima persona in quegli anni che è stato realizzato. Tant'è che le mattonelle sono di uno spessore abbastanza alto proprio per la carrabilità del corso. E non è neanche vero il discorso che doveva essere chiuso, perché venivamo già da un problema di chiusura del corso, se vi ricordate, che c'era l'isola pedonale, poi è stato tolto, quindi non si sapeva, eccetera. Quindi era stato già studiato con quel tipo di discorso. Altro discorso sulla carrabilità, anche lì il corso era stato fatto da alcuni architetti di Torino,
sì.
Ed era stato previsto che c'erano delle borchie che delimitavano il passaggio delle auto. Come lateralmente c'erano quei lastroni grigi che dovevano servire al transito dei pedoni. Se non che l'amministrazione Capuccio, insediataci subito dopo di noi, per un capriccio, io ritengo sia quello, ha fatto togliere tutte quelle borchie vandalizzando, vandalizzando completamente.
Ma con gli incidenti che avvenivano.
Ma signora, incidenti.
E che cosa cambiavano? Io non sono signora, sono sindaco.
Signora, Io su quello sono sempre scettico, perché se vi ricordate chi l'ha visto, le borchie non erano squadrate,
no.
Dove si dava così
no, di buccia,
erano tondeggianti e avevano anche una duplice funzione, perché in quel periodo là, se vi ricordate, c'era ancora il mercato e le fiere che si facevano nel corso. Quindi quelle borchie che avevano un'asola centrale serviva anche per ancorare ai commercianti il mattone per il loro.
Il progetto c'è scritto.
Quindi tutto questo era quindi è solo un'imprecisazione. Mi dispiace dire no, non era cadabile, no. Il corso, tanto che quando era stato fatto, era un fiore all'occhiello per Santiago, e ve lo posso garantire che in quegli anni è stato abbastanza invidiato da tutti i circondari, tant'è che in tanti hanno provveduto poi ad aiutare. Quindi era solo una precisazione.
Per carità, ognuno può avere la propria idea. Il fatto, allora, io da sempre ritengo che quella pavimentazione, oltre a non essere indicata per il passaggio delle auto, non è nemmeno collegata alla nostra tradizione, ma nella maniera più assoluta. Quella pavimentazione è una pavimentazione da luoghi di mare e nient'altro. Collegata a noi, quella pavimentazione nel tempo ha dimostrato una porosità enorme e quindi macchie in ogni dove. Il fatto che continuassero e continuano a muoversi e ci hanno prodotto delle spese annuali che sono enormi. Quindi io non credo che nessuno ci invidi quel tipo di pavimentazione, perché non è proprio collegata alla nostra tradizione. Quel rosa è proprio una cosa fuori da ogni contesto. Dopodiché anch'io devo dire che pensavo al fatto che quel corso all'inizio, anche perché avevo parlato con uno dei progettisti di Torino e ci aveva parlato di pedonale, di area pedonale, poi forse anche Renzo ricorda qualcosa in merito.
Nella mia vita precedente, lo sapete che ero stato cofondatore e poi ero stato presidente di quell'associazione culturale della voce, durante una di quelle serate avevo avuto ospite in qualità di batterista, non di architetto, proprio di uno degli architetti, forse il capo di quegli architetti che aveva. Questa è la mia considerazione, è più la comunicazione che l'intervento, ma ho piacere di dirlo. Niente, mi aveva confermato che era stata ideata come un pedonale di cammicamento e non di questo. In un ambiente assolutamente informale, non ufficiale, quindi probabilmente viene fuori tutta la verità.
Posso solo aggiungere questo, che cerco di ritagliare un piccolo spazio dopo Pasqua per andare a prendere il progetto originale e leggerlo. Se poi mi sono sbagliato, io al prossimo consiglio comunale prometto che vengo qua e dico è vero, perché bisogna dire cose giuste, era carrabile. Dopodiché però, se era carrabile, è stato costruito male. Delle due, l'una. Perché non è possibile che noi spendiamo all'anno quello che spendiamo per aggiustare le mattonelle. E aggiungo, al di là della questione pavimentazione, in separata sede volentieri farò vedere le foto di come erano i pozzetti dell'illuminazione.
Sì, sottoservizi.
I sottoservizi. Chiudo.
Veramente. Facciamo un resoconto.
Sì.
Dalle due l'una. La prima parte del corso è fatta con una tecnica diversa
dall'altra metà.
La pavimentazione del corso è una delle cose più disastrose che avesse potuto fare Canone, a mio parere. Disastrose. Perché non riusciamo in nessun modo a renderla più, diciamo, coerente alle nostre tradizioni, ai nostri luoghi, se non dovendola togliere mattonella su mattonella. Però
sono passati 30 anni,
ma
infatti mi riserverò di andare a vedere
tutto il resto. Per quanto riguarda i servizi fatti male,
dopodiché dai, stiamo portando una variazione che cambia completamente la città, non rimaniamo legati 30 anni fa, dai.
No, certo. Allora, quindi qualcun altro ha qualche dichiarazione? E quindi passerei alla votazione per approvazione. Contrari?
Prendiamo l'asfaltatura.
Immediata esecutività?
Siamo otto che ho uscito il consigliere
alle ore 22. Il consigliere Caprioglio che è uscito alle ore 22, quindi nemmeno questa non ha votato. Ok. E passiamo quindi al punto 6 all'ordine del giorno, che è approvazione delle modifiche statutarie della società ATAP SPA. La parola all'assessore Manuella.
Allora, praticamente questa sera riportiamo in approvazione la modifica statutaria dell'ARTA. L'avevamo già portata a settembre in Consiglio Comunale. Ci è stato chiesto una piccola variazione che non cambia significativamente quello che è lo statuto. Si è reso necessario, diciamo, cambiare lo statuto di ARTA perché c'è stato l'indirizzo politico dalla provincia di Iella e dalla provincia di Vercelli di rendere lo statuto, diciamo, trasformarlo come uno statuto adatto ad una società in house. Ricordiamo, società in house vuol dire che è controllata dagli enti locali partecipanti, noi abbiamo una partecipazione dell'1,0 qualcosa in ATAP. È un controllo che deve essere analogo a quello che viene esercitato dagli uffici sulle proprie attività e partecipate. Cioè, un controllo che deve essere veramente fatto con responsabilità. Con responsabilità anche perché a questa società verrà dato almeno l'80% per poter essere in house. L'80% dei servizi che lei gestisce devono essere dati dagli enti locali partecipanti alla società. Non c'è nient'altro da aggiungere, è stato allegato la proposta di versione nuova che, vi ripeto, varia veramente poco e quasi insignificativamente alla precedente che avevamo approvato a novembre.
Ok, quindi c'è qualche intervento? Passiamo alla votazione per approvazione.
Unanime.
E l'immediata esecutività. Delibera numero 7, revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Passo la parola al vice sindaco.
Sì, grazie sindaco. Questa è una delibera che, come dice il nome, è una delibera molto tecnica che ci è stata proposta da Coldiretti. Di cosa si occupa? È una forma, senza entrare nel dettaglio, di andare a modificare un po' delle regolamentazioni delle dogane. È, diciamo, più che altro una delibera di indirizzo che impegna il sindaco e il consiglio comunale di farsi portavoce dei diversi enti per andare a far sì di quelle istanze, definiamole, sulla difesa del Made in Italy, che in poche parole c'è una questione di dogane, di dove viene prodotto il prodotto stesso che viene venduto piuttosto che altro. In questi giorni parlano anche i giornali, molto semplicemente, come avete letto, ecco, proprio un impegno da parte del sindaco e del consiglio di farsi portavoce di questa iniziativa, ecco. Coldiretti sappiamo che è una delle associazioni più rappresentative sul territorio del mondo agricolo, quindi ci sembrava giusto presentarla.
Bene, grazie. Se non avete nulla, passiamo alla votazione per approvazione. Unanime. E quindi chiudiamo con il delibera numero 8, comunicazione sindaco e consigliere. Passo poi la parola al nostro capogruppo, l'assessore Ferragatta, ma inizio con elencarvi le solite comunicazioni che si devono passare, ovvero in giunta, la giunta comunale numero 5 del 14 gennaio 2026 aveva per oggetto variazioni di cassa al bilancio 26-28, la deliberazione di giunta comunale numero 50 del 25-2-2026 ad oggetto variazioni di cassa al bilancio 2026-2028, la determinazione del responsabile del settore economico finanziario numero 127 del 19 febbraio 2026 ad oggetto variazione numero 3 al bilancio 2026-2028 per competenze cassa ai sensi dell'articolo 175,5-4 lettera E, variazioni di partite di giro e servizi per conto terzi. Ed ora direi che passo la parola all'assessore.
Io chiedo scusa, visto che non c'è più niente da votare, devo abbandonare il consiglio perché ho un altro collegamento e le comunicazioni verranno per riportare. Okay. Buonasera a tutti. No, non posso dirla al sindaco.
Ma allora, semplicemente per riprendere il discorso dei nostri gestori di presenza, del passato negli altri consigli, nei consigli comunali passati, avevamo deciso comunque dalla cifra per ciascuna nostra presenza in consiglio e abbiamo, come tutti gli anni, deciso di destinarla ad associazioni piuttosto che a situazioni di aiuto, diciamo così, per la comunità. Quindi adesso io vado a dire gli importi di ciascun gruppo, poi chi vuole questa sera qui, altrimenti in separata sede, comunicherà alla dottoressa Vizia dove destinare. Allora, l'ammontare sul 2025 delle nostre presenze in consiglio comunale è di 455,56 euro per la maggioranza e impegno per Santià. Cambia Santià insieme a noi, capogruppo UNI, 211,51 euro. Forza Italia capogruppo Caprioglio 81,35 e Orgoglio per Santià di Osvaldo Russo 81,35. Quindi noi come maggioranza possiamo già dire che come di consueto destineremo la nostra somma allo sportello da famiglia a famiglia, che è lo sportello del comune di Santià, che ci dà una mano ad aiutare persone in situazioni di povertà con l'ausilio di un assistente sociale che appunto fa colloqui con queste persone, quindi una volta a settimana hai colloqui con queste persone, ci relaziona in maniera oggettiva sulle necessità e attraverso questo, questo sportello, questo fondo che noi destiniamo può aiutare queste persone non erogando un contributo, quindi noi non, con questo sportello non diamo soldi in mano alle persone, ma paghiamo utenze e andiamo noi a saldare situazioni debitorie. Io, già che ci sono, ricordo che anche il 5 per 1000 si può dedicare, si può destinare allo sportello, per cui con codice fiscale praticamente del comune, i soldi del 5 per 1000 confluiscono lì e noi possiamo utilizzare. Per fortuna, oltre al nostro gestore di presenza, oltre al 5 per 1000, alcuni privati donano qualcosina a questo sportello, nonché anche delle ditte di Santià, che comunque ringraziamo, che annualmente versano un contributo. Sicuramente sì, mensilmente, però nel senso poi sull'anno. Sicuramente non è una situazione rose e fiori, per cui se volete anche passare parola appunto per la destinazione di 5 per 1000 è sicuramente un qualcosa che va ad aiutare direttamente senza intermediari le famiglie santiatesi. Diamo la parola se volete già destinare oppure... Certo.
Comunicate poi. Va bene, direi che chiudo la seduta augurandovi buona Pasqua, augurandolo anche al pubblico, auguri a tutti voi e stendetele anche alle vostre famiglie. Grazie. Grazie. Ma sapevo che poi mi sarebbe venuto. No, direi che adesso vado. Ma dai, prendiamo. Anche a tua moglie.